l'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Siamo tornati in diretta e quindi siamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande su orti, alberi da frutto e giardini. Con me oggi in studio risponderà alle vostre domande Alfredo Baratella, che vedo già intento a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp e che saluto. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Allora aspetta, ti risaluto Alfredo perché non l'abbiamo sentito, buongiorno.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Ricordiamo il numero di WhatsApp per scrivere a Rete 1: 079-873-9825. Collegato via Skype, più tardi avremo anche Tiziano Pedrini, sorticoltore esperto. Daremo spazio, ampio spazio, alle vostre telefonate a partire dalle 9.30 circa. Prima però incontreremo due rappresentanti di Climaton, due giorni in cui diverse squadre di giovani si sono sfidati nella ricerca di soluzioni per il clima, con al centro il tema dell'alimentazione, modelli sperimentali di produzione alimentare, modelli e abitudini di consumo più consapevoli, la catena logistica degli alimenti dalla fattoria alla forchetta. Parleremo anche di spreco alimentare. Dunque parleremo dei risultati di questa iniziativa con Francesca Cellina, ricercatore senior della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito. E poi avremo anche l'ingegner Carlo Gambato, membro della giuria di Climaton, in rappresentanza dell'Associazione dei Consumatori della Svizzera Italiana. Ma io direi di partire subito con la musica di Rete 1. Si è concluso poche ore fa Climaton, questa due giorni in cui diverse squadre di giovani si sono sfidate nella ricerca di soluzioni per il clima, con al centro quest'anno il tema dell'alimentazione. Collegata con noi oggi abbiamo Francesca Cellina, ricercatrice senior della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Dunque, com'è andata? Insomma, siete riusciti anche quest'anno a realizzare Climaton? Climaton è qualcosa che si svolge a livello mondiale, non soltanto a livello svizzero.
Esatto. In tutto il mondo ci sono 160 città che nelle stesse ore coinvolgono i loro cittadini nell'affrontare delle sfide legate al clima e problemi che le città stesse subiscono proprio a causa del cambiamento climatico in corso.
E la Svizzera è ben rappresentata, rappresenta insomma un sacco di giovani che ogni anno si sfidano e sfidano altri giovani nella ricerca di soluzioni concrete.
Sì, in realtà poi neanche troppo giovani, abbiamo avuto anche alcuni pensionati nel nostro climathon, quindi è molto varia l'età e la composizione dei partecipanti. E in tutta la Svizzera siamo state veramente tante città, perché c'era Mendrisio per il Ticino, poi Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra, Winterthur, Sion anche, insomma... È un evento che inizia a prendere piede veramente in maniera importante da noi, come anche in tutte le altre nazioni del mondo.
Quest'anno in formato digitale, ovviamente, siete riusciti a fare tutto, ma ovviamente non c'era il contatto.
Esatto, diciamo che siamo stati fortunati perché grazie anche all'intuizione del sindaco di Mendrisio, già in estate abbiamo deciso di fare un evento completamente digitale, quindi non siamo arrivati all'ultimo impreparati a dover trovare una soluzione insomma, per poter andare online invece che in persona. Però certo il contatto fisico, la bellezza di passare 24 ore tutti assieme in una stessa stanza, quest'anno non l'abbiamo potuto godere. Speriamo l'anno prossimo, la prossima edizione, di poter tornare in persona.
Beh, certamente, questo ce lo auguriamo tutti. Francesca Cellina, quali sono i partner di quest'anno, i partner che avete avuto a sostegno?
Allora, è un gruppo che è sempre più grande ogni anno, abbiamo delle istituzioni, delle associazioni in più che ci supportano. Il gruppo organizzatore è costituito da SUPSI, da Impact Hub Ticino, Canton Ticino, Dipartimento del Territorio e ovviamente la città di Mendrisio. E poi abbiamo avuto un elenco, come dicevo appunto, molto ricco di sponsor e collaboratori, supporter. In particolare vorrei ringraziare gli sponsor che sono stati il Fondo Clima Lugano Sud, la Banca Stato, l'Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto, la Fondazione Agire, il Canton Ticino, Dipartimento del Territorio e anche ovviamente la città di Mendrisio.
Francesca Cellina, io ringrazio lei per essere stata con noi questa mattina, la congedo anche perché abbiamo un ritorno particolarmente fastidioso sulla linea e dunque proviamo a risolvere questo problema, anche perché tra pochissimo avremo un suo collega al telefono con noi, collegato con noi, un membro della giuria di Climathon che ci dirà i nomi dei vincitori, perché possiamo già dire che ci sono due vincitori e davvero hanno fatto un ottimo lavoro, quindi siamo curiosi di scoprire tutto tra pochissimo con l'ingegner Carlo Gambato, membro della giuria, rappresentante dell'ACSI. Grazie ancora e buon lavoro per il futuro, a presto.
Grazie a voi, a presto, buona giornata.
Thank you.
Si è concluso poche ore fa a Climaton, una due giorni in cui diverse squadre di giovani si sono sfidati nella ricerca di soluzioni per il clima. Ne abbiamo parlato poco fa con Francesca Cellina, una delle responsabili di Climaton. Ora al telefono con noi abbiamo Carlo Gambato, membro della giuria dell'Associazione dei Consumatori. Due progetti hanno vinto due premi ben diversi, due premi importanti, perché comunque hanno ricevuto dei soldi per aver elaborato queste due strategie. Il primo premio è andato a un gruppo di ragazzi che si sono occupati di creare una filiera di recupero di produttori locali per recuperare tutte le giacenze che vengono scartate solitamente. Dunque il loro progetto è stato premiato dalla giuria, ma non soltanto questo, anche un secondo progetto è stato premiato, un label, un'etichettatura che va a spiegare al consumatore l'impatto ambientale del cibo che viene comperato, etichettatura che sappiamo esistere già attualmente in commercio. Se diamo un'occhiata ai prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati, vediamo già che alcuni di questi hanno proprio un'etichettatura che ci riporta tutti i dettagli di come questi prodotti possono impattare a livello climatico. Chiedo in regia se Carlo Gambato è in linea con noi, se possiamo dargli la parola, altrimenti proveremo a mettere un'altra canzone e lo ascolteremo più tardi. Carlo Gambato, ci senti?
Sì,
buongiorno,
sì,
benvenuto.
Sì, grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ho provato a riassumere, ma l'ho fatto malissimo, quello che sono riusciti i ragazzi a portare a casa in questi due giorni. E il primo premio è andato, appunto, dicevo, a questo gruppo di ticinesi che ha pensato a una filiera di recupero dei prodotti locali di scarto. Dico bene?
Sì, sì, ha pensato una filiera per recuperare e vendere la verdura che non corrisponde agli standard estetici, e quindi rivenderla o in un negozietto o in un ristorante. Questo per noi, anche come Axi, abbiamo visto che è di molto interesse per i consumatori. Un sondaggio che abbiamo fatto pochi mesi fa dimostra che più del 60% dei consumatori vorrebbe avere più spesso questo tipo di prodotti che non corrisponde agli standard estetici ed è disposto ad acquistarli. Quindi anche questo per noi è molto importante.
E il secondo premio a chi è andato invece e per quale progetto? Possiamo dire anche questo?
Sì, il secondo premio è andato a un gruppo che prevede di creare un'etichettatura degli alimenti con una scala graduata dal verde al rosso, una classificazione di impatto ambientale. Sostanzialmente il cittadino consumatore va al supermercato o in un negozio e trova ogni prodotto con la sua, dovrebbe trovare, nel senso il progetto è questo, il prodotto con la sua etichetta. Anche qui è molto importante come trasparenza per i consumatori, quindi anche noi siamo contenti di questa idea, anche perché effettivamente alcuni prodotti, soprattutto quelli a base di carne, con la carne hanno un grandissimo impatto ambientale, quindi con questa etichetta il consumatore può rendersi conto più velocemente di cosa sta in maniera trasparente, cosa sta acquistando. Ecco
Carlo Gambato, in qualità di rappresentante dell'Axi, io le chiedo, in effetti questa etichettatura però esiste già. Proprio ieri sera mi sono accorta che di avere comperato un prodotto che aveva una A nell'etichetta, quindi c'era proprio una scala di colori e quel prodotto in sé era un prodotto che aveva il marchio A, quindi penso un buon prodotto.
Sì, diciamo, adesso bisogna vedere quale scala era. Sostanzialmente è chiaro, l'idea di etichettare i prodotti non è nuova, quello che è nuovo è farlo su larga scala e provare ad applicarlo a livello locale. Ieri per esempio tra membro della giuria del Climaton c'era addirittura l'ambasciatore svizzero presso l'ONU che si occupa appunto di questioni alimentari, diceva che non riescono a mettersi d'accordo su un'etichettatura sostanzialmente omogenea per tutti, perché ci sono molti interessi in campo. per noi sono contento anche personalmente che abbia avuto un contributo anche a questo progetto, perché magari a livello ticinese, a livello di Mendrisio, ecco, possiamo magari implementare qualcosa che non si sta riuscendo a livello mondiale. Quindi sì, c'è un discorso di omogeneità e di riconoscimento dell'etichetta.
Sarebbe davvero un grande successo. Beh, io concludo facendo i complimenti ai 35 partecipanti, ai 7 team, le 7 squadre di Climaton a livello ticinese, perché davvero si sono messi a disposizione di tutti con le loro idee e vorrei comunque concludere dicendo che Climaton non è soltanto il luogo in cui una volta all'anno ci si ritrova a ipotizzare e a bozzare qualcosa, ma queste idee poi diventano davvero qualcosa di concreto ed è uno dei passi fondamentali, perché è inutile elaborare strategie per poi dopo ritrovarsi senza qualcosa di concreto tra le mani. Carlo Gambato non è
sì.
Più, ecco.
Sì, ci sono. Sì, è chiaro, la valore aggiunto di questo progetto del Climaton, di questa iniziativa, è un riscontro sul territorio ed è un riscontro anche magari che viene direttamente dal basso e dai cittadini, ecco.
Io ringrazio Carlo Gambato per essere stato con noi oggi, faccio lo stesso per quanto concerne Francesca Cellina. Dunque l'appuntamento con Climaton tornerà il prossimo anno, lo speriamo, ovviamente si spera in presenza. Grazie a entrambi per essere stati con noi questa mattina e a presto.
Arrivederci, grazie, a presto.
Tra poco lasceremo la città e andremo in Alpe, ci sposteremo a Cary, dove Donald Nessi e la sua squadra producono ogni anno un formaggio d'Alpe di grande qualità, un formaggio DOP che ha preso il volo e che è arrivato persino in America. Prima però la musica della domenica mattina di Rete 1.
Lassù sulle montagne si sente sempre cantare, canta la montanara, la montanara uè. Lassù sulle montagne si sente sempre cantare, canta la montanara, sempre per chi non lo sa. I nostri alpini con tanta allegria cantano in coro la montanara uè. Anche la gente con tanta simpatia canta la montanara sempre per chi non lo sa. Lassù nel bel rifugio, rifugio degli alpini, nel monte di Cimosco si sente sempre cantare. Lassù nel bel rifugio si sente sempre cantare, cantan la montanara sempre per chi non lo sa. I nostri alpini con tanta allegria cantano in coro la montanara uè. Anche la gente con tanta simpatia canta la montanara sempre per chi.
Sono tanti gli alpeggi che abbiamo visitato durante l'estate e che piano piano vi stiamo presentando. Ogni alpigiano, contadino, casaro che abbiamo conosciuto ha trovato il suo modo per differenziarsi, un modo per sopravvivere guardando al futuro, con le tradizioni in una mano e la forza di cambiare in un'altra. Donald Nessi è il gestore dell'Alpe di Cary e il suo formaggio d'Alpe è il primo ticinese ad essere arrivato fino in America. Ma non è facile ogni giorno trovare la forza di ricostruire una squadra, affrontare ogni anno l'Alpe. Sentiamo Donald Nessi.
Tutti gli anni peggiore, tutti gli anni la gente è meno predisposta per questo lavoro.
Sono ancora pochi quelli che si adattano a vivere a queste condizioni, senza il telefono, per esempio, perché qui a Cari, all'Alpe di Cari non prende il telefono, quindi è una comodità in meno. Ci sono alpeggi dove c'è addirittura wifi, dobbiamo dirlo.
Sì, io potevo portare il wifi, ma se il personale funziona mi fa piacere portarlo, ma se ci sono problemi, prima di portarlo deve funzionare tutto bene l'Alpe.
Ma diciamo che tu sei riuscito a trovare una casara che è ticinese e poi altro personale invece che arriva con delle conoscenze ma arriva da altre valli, da altre regioni, dall'Italia.
Sì, cioè, la casara sì è un punto importante perché fa il formaggio, però bisogna portare del latte buono in caldaia e il resto del personale deve essere in gamba anche lui.
Questo formaggio d'Alpe di Cari è un formaggio che ha sconfinato, è arrivato lontano, lontano, fino in America se non sbaglio.
Sì, da quest'anno consegneremo del formaggio a un'associazione che lo vende in America.
Ricordo che l'anno scorso questa delegazione americana è arrivata proprio qui all'Alpe a conoscerti, a conoscervi e a degustare questo formaggio. Dunque, un'operazione anche abbastanza particolare, perché non tutti si possono immaginare che da Cari questo formaggio arriverà sulle tavole degli americani. Secondo Donald Nessi questa è un'operazione vincente, ovvero portare un formaggio dal peticinese fino in America, che senso può avere?
Ma è sicuramente un'opportunità per noi e il senso è, comunque si parla del Cari che va in America o di un altro formaggio ticinese che va in America, è sempre una buona pubblicità.
E se parliamo di affinamento, qui c'è una cantina ovviamente nella quale vanno tutti i formaggi, ma poi so che c'è anche un'altra piccola cantina, una cantina scavata nella roccia.
Qui a Cari la cantina vecchia, sì, e lì mettiamo il formaggio in inverno così lo attacchiamo nei sacchi da avere meno lavoro per pulirlo e così lo puliamo solo 2-3 volte durante l'inverno.
E quella è la cantina originale di Cari?
È la prima cantina che hanno costruito per l'Alpe di Cari, sì.
Senti Donald, ma che storia ha questo Alpe? Cioè è sempre stato gestito dalla tua famiglia?
No, mio nonno faceva il casaro qua e dopo io salivo già ai tempi e dopo nel 2011 ho ritirato la gestione dell'Alpe io e...
Ma fare il gestore di un'Alpe nel 2020 è un mestiere difficile, rischioso, difficoltoso, un mestiere in cui un po' bisogna rischiare oppure un mestiere che in teoria dovrebbe dare sempre i suoi frutti?
Sì, il rischio c'è, ormai la natura detta alle leggi, il rischio è quello più che altro. Se per esempio fa un'estate secca si scarica prima e si tira dentro qualcosa di meno finanziariamente parlando.
Però c'è un buon pubblico che comunque è tornato forse a consumare questo formaggio con un altro occhio, con un altro approccio.
Sì, anche con i risultati che abbiamo avuto sicuramente il formaggio Cari si è fatto conoscere di più e molta gente viene, già, boom, dopo anche parlando per il turismo, Cari è già una località turistica e quest'anno con le pandemie... ancora di più.
Parliamo in conclusione del raclettozzo perché è sempre buona cosa riservare questo formaggio, cioè il formaggio da raclette che viene prodotto in Alpe, un prodotto particolare tanto amato.
Sì, è abbastanza conosciuto nella regione e facciamo qualche manifestazione, quest'anno è stata annullata la serata del raclettozzo, però facciamo la raclette.
Ecco, ma la persona che riserva il raclettozzo e quindi che ne compra una forma, poi quanto tempo la può tenere? Perché magari la raclette è qualcosa che si pensa per il periodo invernale.
No, la raclette si mangia anche d'estate, si può tenere anche 5-6 mesi, basta tenerlo bene in cantina e sta, è buono.
Quindi si può prenderne anche un pezzettino e non una forma intera?
Sì, però si consiglia un pezzettino di mangiarlo subito, non tenerlo lì, sennò fa troppa muffa sui lati così.
Siamo in caseificio con Flavia Carobbio, che è la casara qui all'Alpe di Cari, e di fronte a noi c'è un tubicino, una canna, sembra una canna dell'acqua, nero. Da lì, tutti i giorni in cui le mucche si trovano ai 2000 metri, arriva tramite questo latte odotto il latte direttamente dai 2000.
Esattamente, sì.
Quindi viene filtrato sia alla partenza che all'arrivo.
Per sicurezza lo filtriamo due volte, sì.
Quindi nel momento in cui le persone che mungono sul carro mobile ai 2000 hanno terminato, il latte parte in automatico. Come fate a comunicare?
Ma il latte non è che parte in automatico, viene stoccato per mezz'oretta in un cassone dove poi viene aperto il rubinetto e lasciato andare, così che man mano che finisce la mungitura non si fa dentro dell'aria e il latte rimane più omogeneo.
E poi questo tubo qui in caseificio a Cary, nell'Alpe principale, diciamo, entra direttamente in caldaia?
Alla mattina lo mettiamo direttamente in caldaia, mentre la sera abbiamo una vasca da raffreddamento dove viene raffreddato con l'elettricità perché abbiamo problemi d'acqua.
E lavorare un latte che arriva tramite un tubo cambia qualcosa per la casara o non cambia nulla?
Secondo me non cambia nulla. Ho una buona aiuto casara, al posto che mettere io i fermenti alla sera qui in caseificio, vengono inoculati direttamente col primo latte alla mungitura.
E questa è una scelta che avete fatto voi?
È una scelta che ho fatto io, sì. Onde evitare qualche problema magari sulla lavorazione del formaggio.
Qui Flavia è il tuo regno.
Esattamente, sì.
Pavimento azzurro, pareti bianche e qui tu ci sei da quanti anni?
Vorrei dire che penso che sono quasi 10.
Beh, è quasi un record perché ricordo Paolo Alberti in Piora, 18 anni di Piora, e quando si supera un certo numero di anni vuol dire che c'è un po' di amore.
Ma io penso, sì, quello sicuramente sì, però penso anche che se si fa più anni nello stesso alpeggio si riesce a scoprire tutti gli altarini che ci sono, sia positivi e negativi, e si riesce sicuramente a ottenere un prodotto più di qualità.
Quanto cambia però avere un buon pastore, quindi avere delle mucche che vanno a pascolare nei posti giusti, che mangiano le erbe giuste, che vengono trattate anche con i guanti, perché lo stress comunque influisce poi sul prodotto che ti trovi a lavorare?
Sicuramente avere un buon pastore come il resto della squadra è già un grandissimo aiuto. Si lavora tanto sulla fiducia. E chiaramente al personale, al resto dei colleghi, fiducia bisogna dargliela, e se tutti lavorano giusto si ottiene un buon prodotto, questo sì.
Flavia, una casara che ha voluto portarsi ancora più avanti e fare anche un corso di assaggiatrice di formaggi, dunque una passione a 360 gradi questa la tua.
Sì, l'ho fatto il corso per riuscire a mangiare un pochino di formaggi in più, visto che io vivo senza formaggio, ecco.
Cioè la casara che non mangia formaggio, non tocchi mai formaggio durante la stagione?
No, è raro, lo provo quando lo apro e poi la mia carriera di assaggiatrice di formaggio finisce quasi lì.
Quindi un corso per provare poi quando, durante l'inverno, altri formaggi?
Anche lì lo mangio quando il mio corpo lo chiama, ma non di più. Latte di mucca, quello vero sì, ma formaggio no.
Buona stagione.
Grazie mille e buona giornata a voi.
Apriamo ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra 0848 030808. È arrivato il vostro momento se volete parlare con il giardiniere esperto Alfredo Baratella o con l'orticoltore esperto Tiziano Pedrinis. Potete farlo a partire proprio da adesso fino alle 10. Ve lo ricordo, 0848 030808. 08.
Nelle valli ticinesi c'è tant'aria di allegria, in città e nei paesi trovi sempre compagnia, nei crottini in mezzo ai boschi ogni giorno c'è una festa, quante belle ragazzine che ti fanno girar la testa per dimenticare. Solo anche poche ore, tutto passa qua giù nel Tisin, ad Airo. Se tu sei un buon gustaio, gira tutto il Mendrisiotto, Arzo, Stabio, Capolago, che formaggio, che risotto. Passeggiate in Val Verzasca, da Locarno su in Valmaggia, se alla sera ti vuoi divertire, ad Ascona tu devi finire, sia tedeschi che...
0848030808, questo è il numero di telefono di Rete 1. Io l'ho già salutato prima, ma colgo l'occasione per rifarlo ora. Buongiorno Alfredo.
Eccoli, buongiorno Lara e buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
Sono tanti, hanno scritto già tantissimi messaggi.
Sì, infatti sto cercando di evaderli tutti, sono davvero tanti questa mattina.
Chissà se saranno tante anche le telefonate. Allora, per darci una mano abbiamo con noi, seppur soltanto al telefono, anche Tiziano Pedrinis. Buongiorno.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Eccoci pronti dunque per rispondere alle telefonate del pubblico dell'Ora della Terra. Io vedo in prima posizione questa mattina Fausto, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Lara. Potete già parlare del mio problema?
Sì. Certo Fausto, prego.
Allora, un po' da tempo fa, un po' da mezzo fa che avevi già telefonato, per via di por, se devo ammocciare, se devo mia ammocciare, eccetera. Altri mi dicono, gli esperti lì, che adesso si passa la moda da più mocciare sti por, no? E di fatto il mio giardino è su una bellezza. Però un po' da tempo dopo sono andato da un socio lì, a fare dici, no, ho creato un orto, mo più bel che me, e tutti i por mocciati. E quindi, guarda che mi ho telefonato della terra e mi ha detto che dopo più mociai por. Però mi ha detto, e perché dopo più mociai? E adesso stai lì come un bambolo, se più cosa rispondi. Adesso vorrei sapere il perché, va bene mociare, perché va mia bene.
Adesso si prende la responsabilità Tiziano.
Sì, allora, buongiorno all'ascoltatore.
Buongiorno.
Non si devono, è meglio non cimare i pori per il semplice fatto che togliendo una parte della foglia indeboliamo praticamente il potere vegetativo della pianta, quindi è un po' come se noi mettere via un toc da polmone e quindi viene meno grosso.
Allora
questo è il motivo di Marvin. Che si può mucciare, per esempio adesso, per il fatto che può venire a fiucare e se muccia mia naturalmente può schisciare. Ecco, questo è il motivo per cui
sull'agricoltore che era su. Allora, a mucciare viene meno grosso.
Anche meno forza vegetativa da parte della pianta, perché è la foglia che fa energia dalla pianta, quindi alle parchelle che
appunto che dal mio socio lì i pormi è una bellezza anche insomma grado che ammucciati
sì, bon, bei stessi, però le mie mi ammucciai, ecco. Le mie che sapo mia, le mie mia fal.
No, appunto, ma di il perché devo mi ammucciare? Non c'è più cosa rispondi, che ti ricordavo cosa mi dico come altre. Allora, comunque le mie mi ammucciare se sapo.
Sì, i professionisti moccia mai por. Se va a vedere il campo da por, è mai mocciare.
È mai mocciare.
Siamo in chiaro.
Sì, va bene, tutto a posto. Grazie.
Perfetto. Grazie mille.
Grazie.
Buongiorno Fausto. C'è Alfredo in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Telefono da Valemaggia, abito a 1000 metri di altitudine e ho un campo di patate. Questo campo di patate già 2 anni fa mi ha dato poco. E quel poco ho ricevuto patate con, non me lo chiamo la ruggine, no? Vale a dire con delle borchie tutte nere, in più bucate, no? Naturalmente l'ho concimato e quest'anno idem non ne ho fatto di più, anzi vorrei dire ancora meno. Chiedo se è possibile sapere un po' come ovviare questo problema.
Tiziano Pedrinis.
Sì, allora buongiorno. Il problema è legato molto probabilmente a un attacco di rogna, quindi è una malattia che si presenta molto facilmente nei terreni dove la patata viene ripetuta su più anni sul medesimo appezzamento e questo è un punto negativo. Quindi qua c'è veramente poco da fare se non quello di cambiare semplicemente varietà. Che varietà ha piantato?
Guardi, l'ho comperata uno smercio normale.
Lo smercio normale, quindi non erano patate da semina?
No, no.
Perché ci sono per esempio delle varietà che sono molto sensibili alla rogna, per esempio la più sensibile senz'altro alla Binche, e quindi le consiglio in primo luogo di cambiare varietà e poi se possibile di non piantare le patate tutti gli anni sul medesimo appezzamento. Questo è un problema senz'altro. E potrebbe esserci anche altri problemi, non so, potrebbero esserci anche problemi di nematodi. Adesso è molto brutto dire questa situazione per il fatto che bisognerebbe avere anche una fotografia dei tuberi per poter dare un giudizio molto più preciso.
Sì, non pensa sia anche il concime, troppo concime?
Il troppo concime, cosa ha usato come concime? Semplicemente del letame?
Letame di cavallo.
Ecco, forse un eccesso di concime può portare ancora di più a certi inconvenienti, questo senz'altro, e non è escluso che nel suo terreno manchi una certa, anche il potassio, che il potassio è molto importante per la coltura della patata, quindi interessante sarebbe fare un'analisi del suolo.
Va bene, la ringrazio.
Prego, buona giornata.
Buongiorno a lei Alfredo. Sandra, benvenuta.
Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Io volevo chiedere, la pianta di sambuco nero, è meglio piantarla adesso o in primavera, all'altezza di 1300 metri?
Alfredo Baratella.
Ma direi che sia adesso che in primavera può andare bene, l'importante è farlo durante il riposo vegetativo se è una pianta a radice nuda. Se è una pianta invece che lei ha acquistato in vaso, lo può fare durante tutto l'anno. L'importante è che quando toglie il vaso, bisogna togliere un po' di radici che si trovano in fondo al pane di terra, in modo tale che la pianta scenda. Però direi che adesso è veramente un buon periodo.
Adesso è un buon periodo.
Se è a radice nuda, aspetti, o se è in zolla, aspetti che cadano tutte le foglie e poi la può piantare. Le dia comunque dell'acqua per far aderire la terra alle radici e poi può anche non bagnarla fino a primavera perché comunque non ha più foglie. Ma a primavera, prima del germogliamento, la bagna abbondantemente.
Ok, perfetto. Tornando al signore di prima delle patate, volevo chiedere il concime di cavallo, va bene per l'orto?
Tiziano?
Per qualsiasi, sì, anche per le patate, per... gli ortaggi
sì,
e così.
Buongiorno signora, senz'altro il concime di cavallo, se è fatto con della paglia, è senz'altro valido per concimare l'orto, però l'importante è non eccedere, perché una quantità eccessiva di concime, soprattutto di stallatico, è negativo, quindi bisogna limitarsi a un paio di carriole per ogni 10 metri quadrati di superficie. E poi interessante sarebbe appunto, come ho detto prima, integrarlo con un concime minerale.
Ah, ecco, va bene, grazie
anche
mille.
Semplicemente un po' di cenere, se ha un buon camino che brucia della buona legna, la cenere è un ottimo concime che contiene potassio.
Ah, ecco, perfetto, perfetto, sì, questo ogni tanto lo faccio. Sì, perfetto, grazie mille per l'informazione e buona giornata.
Arrivederci a lei, signora.
Arrivederci, grazie.
Buongiorno, buongiorno a lei. Tony, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno,
allora,
Tony.
Chiedevo riguardo delle roselline per spostarle, sempre sono abito a Canobio, da un posto all'altro, però vedo che ci sono ancora dei fiorellini e delle foglie, si possono spostare lo stesso e quale terreno ci vuole con cime?
Alfredo.
Sì, ciao Tony.
Ciao.
Allora, ogni spostamento, ogni trapianto è meglio aspettare che tutte le foglie cadano. Nel caso ci siano ancora dei fiori, sarebbe meglio eliminare, dunque fare una potatura. Si potrebbe anticipare la potatura già adesso senza fare una potatura troppo bassa, in modo tale che se dovesse esserci un germogliamento, poi Canobio è comunque una zona ben esposta e potrebbero magari partire prima che arrivi davvero la primavera. Per il trapianto, dunque, una volta che le foglie sono cadute va bene, volendo si potrebbe aspettare anche il mese di febbraio, ma comunque l'importante è farlo durante il riposo vegetativo, prima del germogliamento e quando il terreno non è gelato. Io direi un terreno ricco di sostanza organica, della composta matura o del letame, ma chiaramente maturo, da aggiungere. Se sono delle roselline, probabilmente non avranno neanche un apparato radicale molto profondo, di conseguenza si può preparare un terreno fino a 40 cm di profondità. Se invece erano delle rose da taglio, delle rose a cespuglio, ecco che allora bisognava scendere di più, fino a 60 cm per fare una buona preparazione del terreno. La preparazione del terreno sulle rose garantisce un buon sviluppo durante gli anni che saranno. Dunque la rosa è veramente una grande consumatrice di sostanza organica e vuole tanto concime per farle crescere bene.
Allora, ecco, molte grazie. Allora adesso si possono buttare?
Sì, direi che l'ideale sarebbe aspettare che le foglie cadano, perché la rosa è una semi sempreverde.
Sì. Molte grazie e buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille, Tony. A presto, una buona domenica.
Anche voi.
Grazie. Vediamo se riusciamo a rispondere anche alla signora Amelia. Benvenuta.
Buongiorno, ci sentiamo un'altra volta.
Buongiorno.
Io ho bisogno o di lei o del signor Baratella per le mie arancine.
Ah, Baratella, sicuro, detto, per le arancine è Baratella.
Lei mi ha detto di fare la marmellata, ma sai, sono dentro quelle ghiandine lì, come faccio a tirarle via? Perché quest'anno ci sono due piante che sono più aranci che foglie. Talmente tante arancine.
Ma dovrei chiedere a mia moglie per la marmellata.
Ma io ne faccio di marmellata di altri frutti. Okay. Quest'anno è andata male perché le albicocche ne hanno fatte poche, cos'è com'è. Però adesso queste qui cosa fa? Io ne mangio qualcuno, ma i miei non vogliono mangiarli.
Ma sono le arancine piccole, dunque quelle che si mangiano anche alla buccia, i kumquat.
Sì, esatto, okay. Non sono i kumquat. Il kumquat mi era morta la pianta, gliel'avevo già detto, un, due o tre anni fa, forse anche di più, è morta. Adesso ho due, ma sono già un 3-4 anni che le ho. Sono rotondi, proprio come arance, ma piccole, no?
Ok.
Arancine, quando
calamandino, probabilmente il calamandino, quello un po' aspro.
È un po' aspronio, però a me piace. Io ogni tanto ne mangio due o tre, però non di più, perché poi è... E, che una mia amica mi aveva detto, non mangiate che sono velenosi. Ma, ma che velenosi? Io li sto mangiando, non sono morta.
No, non lei sono velenosi, io no. Non sono velenosi.
Ma mi sembra, no, di capire che Alfredo Baratella è in imbarazzo perché non sa che consiglio darle a Amelia per la sua aranciata.
Per via delle ghiande, perché io la farei, ma mettermi lì, ho fatto una volta quella di ciliegia l'anno scorso, per l'amor di Dio, non la farò più, tirar fuori il nocciolo. Qui ce ne sono, di quelle ce ne sono dentro tre di ghiande, di quelle una, di quelle quattro, dipende. Ah.
Ha provato a spremerle sulla mano prima di metterle nella marmellata. Di solito quando le si spremolo facendole girare arrivano sulla mano il succo e i semi rimangono in mano.
Oh,
io faccio così con i limoni di solito.
Perché sì, vabbè, i limoni quelli ne ho giù una pianta, però qui fumi la marmellata.
Però il mio è un consiglio.
Ora provo a far così. Perché la signora lì mi ha detto una volta, faccio la marmellata che è buona. E cavoli, ma tira fuori chiucchi gialli, lì il problema è.
Però Amelia, io le posso dare un consiglio da consumatore e non da produttore, ecco.
Ho capito.
Amelia, magari qualcuno all'ascolto avrà qualche consiglio e allora prenderò nota per lei e ci sentiremo nelle prossime settimane. Per adesso io la ringrazio molto e le auguro una buona domenica.
Anche a lei, grazie.
A presto.
Arrivederci.
Grazie. Ultimi minuti a disposizione per collegarvi con Alfredo Baratella e con Tiziano Pedrini. Se noi però ci ascoltiamo una canzone della domenica mattina di Rete 1.
E picchia, picchia,
e picchia, picchia,
porticella,
la porticella
e la mia bella, la mia aprì. E picchia, picchia,
e picchia, picchia,
la porticella
e la mia bella, la mia aprì.
Con una mano
aprì la porta
e con la bocca mi bacio. Con una mano
aprì la porta
e con la bocca mi bacio.
la mia baciato
sì tanto forte
che la sua mamma la mi sentì.
La mia baciato
sì
tanto forte
che la sua mamma la mi sentì.
Che cosa hai fatto,
figlio
la mia,
che tutto il mondo parla di te.
Che cosa hai fatto,
figlio
la mia,
che tutto il mondo parla di te.
Lascia pure
il mondo parli,
che il mondo parli,
io voglio amare chi ama me.
E lascia pure
il mondo parli,
che il mondo parli,
io voglio amare chi ama me.
Io voglio amare quel giovinotto
che si è stato in prigione per me.
Io voglio amare
quel
giovinotto
che si è stato in prigione per me.
Che si è stato
prigion sett'anni,
prigion sett'anni
e sette mesi e quindasti.
Che si è stato
prigion
sett'anni e sette mesi e quindasti.
E
la prigione,
le
bue e le scura, mi fa paura, mi fa morire.
E
la prigione,
le
bue e le scura, mi fa paura, mi fa morire.
E
picchia, picchia,
la
porticella, e la mia bella, la mia aprì.
E
picchia, picchia,
La
porticella,
e la mia bella, la mia aprì.
Ultimi minuti per questa domenica mattina, ultimi minuti dell'ora della Terra, e allora vedo che c'è in linea Luisa. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, io volevo un consiglio a proposito delle barbabietole. Io ho nell'orto delle belle barbabietole grosse. È meglio lasciarle o è meglio raccoglierle adesso e mettere in cantina?
Tiziano Pedrinis.
Buongiorno signora, è senz'altro meglio raccoglierle adesso o almeno nei prossimi giorni, per il momento non c'è rischio di gelo, comunque le barbabietole non devono gelare, questo è un fatto, quindi raccolta immediata appena può.
Va bene, grazie.
Prego,
grazie a lei Luisa, buona giornata. Alfredo Baratella, i messaggi sono davvero tantissimi questa mattina, possiamo cercare di riassumere i consigli, quelli che sono andati per la maggiore, nel senso magari c'è qualche consiglio che davvero tutti possono apprezzare in questi ultimi due minuti di trasmissione.
Sì, direi che molti messaggi riguardano lo svernamento delle piante che sono piante da mastello, dunque che devono essere riparate per il freddo. Ricordiamo che per intanto siamo fortunati con le temperature. Io ricordo che ai tempi che facevo l'apprendistato il primo novembre significava la prima gelata, la prima brinata, e mentre invece adesso siamo veramente lontani da questo, forse non arriverà neanche il primo dicembre prima brinata, dunque io consiglierei di lasciare le piante libere il più possibile, ma di controllare le temperature. Adesso con le applicazioni meteo, con la meteorologia comunque in televisione, possiamo avere davvero delle indicazioni molto precise su quello che saranno le temperature minime. A dipendenza se abbiamo degli agrumi, dei limoni o delle piante mediterranee, dobbiamo sapere fino a che temperatura possono resistere. Diciamo che la maggioranza degli agrumi, come i limoni, gli aranci, i pompelmi, sono da rientrare prima che la temperatura minima scenda allo zero, dunque quando siamo sulla temperatura minima dei 5, dei 3 gradi, ecco che li dovremo rientrare o riparare. Poi dipende molto in che zona abitiamo. Se abitiamo in una zona ben riparata dal freddo, ecco che sarà magari sufficiente metterli un po' coperti o che guardano verso sud. Poi ci sono alcuni agrumi che resistono a temperature anche più basse, arriviamo fino a meno 5 gradi con i kumquat o addirittura con il meyeri, sono piante più resistenti, dunque sarà sufficiente metterli al riparo e magari preparare una sorta di tessuto non tessuto. Ci sono anche dei sacchi che sono molto pratici, che siano della dimensione giusta da poterli mettere sopra quando vediamo che ci annunciano del freddo in arrivo. Io direi questo. Per le altre piante, come piante mediterranee, mirti, piuttosto che scovolini, o davvero se non si abita in zone particolarmente fredde non c'è bisogno di coprirle per intanto.
Alfredo Bartella, grazie per essere stato con noi questa domenica. Ringrazio anche Tiziano Pedrinis e ringrazio soprattutto tutti voi per essere stati in ascolto di Rete 1. Io, Lara Montagna, vi saluto e vi do appuntamento a tra 7 giorni. Buona domenica.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. CaminadaSementi.ch